cominciare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È sempre un conforto ritrovarsi nel ricordo di Gesù nella Santa Eucaristia. Non dobbiamo tuttavia dimenticare, anzi dobbiamo richiamare alla nostra anima la grandezza di ciò che è nel mistero che compiamo e che noi possiamo facilmente ricavare rimeditando le parole della preghiera eucaristica. Poi l'anno scorso siamo andati anche cercando di commentarla, ma vorrei solo richiamare questa verità profonda. La Santa Eucaristia ci mette in contatto, ci fa partecipare all'opera di Dio. Chi opera è Dio, all'opera con cui Dio santifica il mondo, questo diciamo. Santifica il mondo in virtù dell'opera di Gesù, di quello che Gesù ha fatto e che noi ricordiamo nell'Eucaristia. Ecco allora, chiediamo che il Signore ci purifichi, soprattutto in questo momento chiediamo che ci dia questa fede, la accresca in noi.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 21, versetti dal 33 al 46. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero quei malvagi: li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.
Parola del Signore.
Ecco, come sapete, in ogni caso, noi consideriamo il Vangelo di Matteo, stiamo leggendo e meditando insieme il Vangelo di Matteo, anzi questa Eucaristia che oggi riprendiamo ogni 15 giorni, il venerdì sera, a quest'ora, è proprio collegata con col calendario e la nostra lettura, ed è anche un sostegno perché possiamo ogni giorno seguire la lettura che poi riprendiamo ogni 15 giorni anche con l'Eucaristia. Ecco, siamo al capitolo 21, ecco, se avete, tutti possono avere la Bibbia davanti, andando al Vangelo di Matteo, il capitolo 21, e il brano che consideriamo più da vicino questa sera comincia al versetto 33 fino alla fine del capitolo. Il quadro, il contesto, lo richiamo brevissimamente, perché non l'avesse presente. Siamo a Gerusalemme e Gesù, questo è raccontato all'inizio del capitolo 21, ha voluto entrare a Gerusalemme come re. Ecco che arrivano i capi. Teniamo presente questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, organizzato da Gesù stesso, per entrare come re, come Messia, consacrato e re, in un modo speciale. Un Messia particolare che si rifà soprattutto a un testo che poi lì è citato. È un Messia umile e povero, il Messia di cui parlava il profeta Zaccaria. Ecco, Gesù si rifà a questo e entra in Gerusalemme come re e Messia e nel Tempio. Poi abbiamo l'episodio che noi chiamiamo abitualmente nelle Bibbie, chiamato la purificazione del Tempio. Comunque è un gesto che può avere diversi significati. E certamente è un gesto di autorità, è un gesto in cui Gesù mostra il suo zelo per la santità del Tempio. Questo è fuori discussione. Il concetto che Gesù aveva della santità del Tempio lo si dimostra in questo episodio, ma non solo questo, anche la sua autorità di disporre le cose, e forse anche altri significati più profondi che gli Evangeli poi ricavano da questo episodio. Comunque dobbiamo tenere conto di questo, e quindi conseguentemente della questione posta dalle autorità del Tempio, una questione inevitabile, ovvia. Non è che siano dei cattivi perché pongono a Gesù il problema della sua autorità. È Gesù che ha posto al centro il punto, e quindi è inevitabile che lui debba rispondere. E la domanda che fanno, vedo che sto forse esagerando col tempo, ma la domanda che fanno, le domande sono due. Che tipo di autorità tu hai? Perché ci sono vari tipi di autorità. Una cosa è avere un'autorità da insegnante, da maestro, un altro è un'autorità profetica. Gesù era percepito in diversi testi soprattutto come uno che ha un'autorità profetica, cioè che insegnava cose originali, ma anche il modo di insegnare. Così dice il Signore, così dovete fare. Il profeta non è uno solo che spiega, ma è uno che rivela la volontà di Dio, anzi dice cose nuove. In molti punti del Vangelo, che tipo di autorità tu hai? E chi te l'ha dato, ovviamente? Chi è che ti ha incaricato di questo? È una domanda centrale, legittima e centrale. Vediamo allora, noi siamo adesso nella risposta a questa domanda. Gesù ha già dato una prima risposta. La prima risposta sembra spostare completamente l'argomento. Gesù dice, beh, rispondete voi prima a me, e anche questo è legittimo, faccio io una domanda, e pone il problema della natura della missione del Battista, e parla del battesimo del Battista, e se era dal cielo o no, ma poi con la parabola che aggiunge, loro dicono non lo sappiamo, ecco. E Gesù dice, allora neppure io vi rispondo, ma poi Gesù continua E con la prima parabola, che precede proprio la parabola di questa sera, pone il problema della conversione. Perché la parabola dei due figli, chi è veramente che fa la volontà di Dio? Colui che dice sì ma poi non lo fa? O colui che dice no, poi si pente e la fa? Poi si pente e la fa. La conversione è fondamentale. Notate che non pone Gesù il problema di bisogna credere in me. Bisogna convertirsi a Dio, e per questo parla del Battista, perché il Battista era un invito a tornare a Dio. E pone il problema della conversione come a dire, voi la vostra difficoltà, la vostra opposizione dipende da un'altra cosa. Dipende dal fatto che non vi siete convertiti, neanche vedendo il successo morale del ministero del Battista, che era un santo e davanti al quale molti peccatori lontani si sono convertiti, questo dice. E neanche di fronte a questo vi ha mosso. Questa è la prima, mi pare, risposta che dà Gesù, e stasera abbiamo la seconda risposta con un'altra parabola che aggiunge naturalmente altre cose a questa risposta sulla sua autorità. Ecco, allora vediamo insieme, e poi magari io alla fine concludo, quello che ciascuno può aver pensato, o le vostre interpretazioni, le vostre domande, ecco, quello che questo testo può avere suscitato. Ecco, vi lascio la parola.
Comincio con una cosa breve, anche se devo dire che la lettura dell'Apocalisse mi distrae un po'. Quello che davvero è tutt'oggi che ci penso a questa situazione di cupidigia di queste persone. Una cupidigia così forte che porta all'uccisione. Ecco, veramente per me è sconvolgente, anche perché lo vedo tuttora. Cioè, io quando penso al Venezuela, a tanti stati africani dove hanno delle ricchezze immense, perché il Venezuela è uno dei paesi più ricchi di petrolio, e la gente quasi muore di fame, e questa è la cupidigia che porta alla morte, insomma. Davvero, a me proprio è sconvolgente pensare, per il desiderio di avere, di possedere, di potere, uccidere le persone.
Qui dice: quando arriva il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini. Allora, il tempo della vendemmia è sempre un tempo di festa, come anche a margine fa anche il parallelo con l'invito a nozze. Cioè, l'incontro col Signore deve essere un incontro festoso, in cui non si bada come al proprio, non si devono fare troppi conti. Questi invece, come diceva la Paola, sono lì che si arrabattano per cercare qualche cosa, per cercare esclusivamente proprio il proprio tornaconto. Quindi bisogna andare oltre i propri interessi.
Questo sicuro.
Con questa scia all'opposto. Mi ha colpito una piccola cosa che è una grande cosa, che è la bontà di questo uomo che possedeva il terreno nel quale piantò la vigna.
Di questo
uomo, del proprietario. La circonda con una siepe, vi scava la buca per il torchio, ci costruisce la torre, una cura grandissima. Poi va, ma non va via, va solo lontano, e poi manda per il raccolto. Cioè, lui ha pazienza, ha cura, aspetta continuamente, non perde, non si arrabbia, rimane la sua bontà grandissima, e alla fine manda al figlio, nonostante tutto quello che era successo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Non lo manda per una punizione, lo manda nella sua bontà, nella cura che ha avuto di questa cosa. Ed è una cosa che mi ha colpito molto, proprio all'opposto di quello che si era detto prima, tutta la malvagità che emerge, insomma.
Un'altra cosa forse è notare come Gesù interpreta tutte queste uccisioni, no? Tutte queste, perché appunto, soprattutto l'ultimo è chiarissimo col figlio, perché non vogliono dare, un po' quello che diceva la Paola, che poi lei l'ha attualizzato, per questo, come dire, spirito di rapina, diciamo così, cioè il volere avere loro i frutti e la vigna, tenere. Cioè non è così chiaro neanche nell'Antico Testamento per un certo verso, no? Perché c'era questa opposizione ai profeti, perché di fatto queste... Cioè mi sembra che Gesù dia, come dire, una chiave ermeneutica, perché lui dice è così. Ma quello che a me ha impressionato stasera, proprio mentre leggevo questo versetto 41, no, quando sono i capi che dicono che cosa deve fare il padrone della vigna a questo punto, perché dice farà morire miseramente quei malvagi, darà la vigna ad altri vignaioli, poi dice che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Mi sono accorta che questo qui è pari pari il Salmo 1, no? È l'albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Cioè mi ha fatto un'impressione terribile, perché nel dare la risposta, che in qualche modo è contro di loro, usano la scrittura. Cioè gli viene fuori, sembra così, proprio fiorisce, ecco, quel punto lì, ecco. Cioè mi sembra una cosa terribile, perché noi che abbiamo tanto la scrittura in mano, cioè possiamo usarla in qualche modo a nostra condanna, non so come dire, cioè usarla bene, la risposta perfetta, ma ti rimbalza contro, perché qui se la vanno a cercare, cioè loro dicono che dovrebbe andare proprio così, perché gli consegneranno i frutti a suo tempo. Ed è terribile, mi sembra, per me è stato una non l'avevo mai notato, è ovvio, credo che possa esserci anche nelle Bibbie. Poi appunto c'è la risposta, quella, la citazione che fa Gesù del Salmo 117-118, che è di un grandissimo respiro, perché lui dice sì, tutto bene, però quella pietra che i costruttori hanno scartata, lì ricomincia tutto. Ecco, e quindi questa è la grande opera del Padre. Questo mi sembra che almeno a me ha dato proprio un respiro, uno dice meno male, cioè che il Padre, il Dio arriva lì e tiene stretto, ecco, e quindi non si finisce con questa, con questo insuccesso, ecco, di questi capi che si tirano addosso questo versetto terribile. Per
dico qualcosa io così per un po' partecipare, anche se è da tanto che non faccio l'omelia dialogata, comunque così, giusto per essere partecipe, e sulla linea delle cose che, delle ultime cose che diceva Anita, mi aveva colpito intanto delle cose semplicissime, cioè Gesù vede, legge questo momento che sta vivendo, che è un momento non facile, con i capi del popolo, lo legge e lo interpreta alla luce di un versetto dei Salmi. E sapere leggere la propria vita alla luce dei Salmi, noi diciamo tanti Salmi, almeno io sono sempre distratta, se invece quei versetti diventano la chiave di lettura della mia vita, come Dio vede, legge, diventano appunto, fanno vedere il piano di Dio. E la cosa, dice Gesù, è meraviglioso questo. Ma che cosa è meraviglioso? Che lui viene rigettato e sa benissimo, fino alla croce, ha già detto che è disprezzato, ma c'è un piano bellissimo di Dio attraverso il mistero del dolore e del rifiuto. Cioè il mistero bellissimo è che è la riconciliazione dei due, un unico uomo nuovo, dirà Paolo, e Gesù lo contempla in questo momento in cui c'è lo scontro, e il suo dolore fa parte di un piano meraviglioso. La croce è soltanto il punto che apre questa riconciliazione, questo regno di Dio a tutti quelli che in Gesù vedono questo Gesù mite che è mandato dal Padre, è ucciso dai vignaioli, lui non fa niente, è semplicemente il figlio, ma proprio in questa sua obbedienza diventa colui che riconcilia i popoli.
Una pietra d'angolo serve per fare una costruzione, e questa costruzione bella è quella che dà meraviglia ai nostri occhi, è tutto il piano della salvezza, è tutta la costruzione, il tempio nuovo che parte da Gesù pietra d'angolo. Non bisogna prenderla a calci, perché ci vai a sbattere, non è fatta per quello la pietra d'angolo. Per cui se invece che starci sopra come una pietra sull'altra, il giudizio è se qualcuno cerca di prendere a calci, di farla in là, e allora ci si fa male, ti sfracella.
Ma dico solo una cosa brevissima. Certo che Gesù, prendendo in tutte queste due parabole e l'immagine della vigna, certamente voleva, cioè attraverso questa immagine voleva, come dire, suscitare evidentemente in coloro che ascoltavano qualcosa. Cioè la vigna è appunto quella di cui parlavano i profeti, la vigna di Israele, Israele. Quindi senz'altro Gesù con appunto parlando in questo modo e raccontando questa parabola e parlando, ecco, di poi i contadini, i costruttori, certamente vorrebbe far capire a coloro che ascoltano la propria responsabilità, insomma, ecco.
È vero che Isaia 5 parla di questa vigna come Israele, però qui non è Israele in questo racconto qua, perché Israele sono i contadini. Questa vigna è un luogo dove Dio vuole incontrare l'uomo. E a me ha fatto venire in mente il giardino della delizia, insomma, il giardino. È un luogo, perché difatti i contadini, invece di incontrare Dio e nel suo amore, fanno gli affari loro. E tanto è vero che dice dopo che sarà tolto a loro e sarà dato a un altro popolo, che poi non è un popolo da considerarsi un popolo geograficamente parlando, sono quelli che credono in Dio, quelli che vengono che accolgono l'invito di Dio. Quello è l'altro popolo, un popolo che può essere non considerato, insomma.
Sì, hai ragione. Ecco. Ad altra gente,
no, ma non è. Però sono tutti quelli gente. che credono, che accolgono la parola, perché è proprio. Questa vigna diventa il punto di incontro dell'amore fra Dio e l'uomo, per me.
Io non sono sicuro di aver colto in profondità il significato di questo brano, però per analogia mi richiama la parabola dei talenti, di come ci sia un proprietario e ci sono persone che hanno in gestione dei beni. E quelli siamo noi. E come il riconoscere anche solo che il proprietario esiste, tutto quello che abbiamo ci viene affinché lo possiamo reinvestire, ma che non è di nostra proprietà, Ecco, questa è la riflessione che mi ha suscitato questo brano.
O possiamo forse concludere. Noi siamo un po' impressionati, giustamente, ecco, da alcuni punti di questa parabola con cui Gesù spiega. La cosa però più rilevante l'avete ripetuta in diversi modi, secondo me, e cioè quando uno vuole spiegare qual è il suo posto, qual è la sua funzione nel disegno di Dio, come facevano i profeti, racconta una storia, che è la storia della salvezza, noi la chiamiamo storia della salvezza, la storia dei rapporti fra Dio e il suo popolo, e così fa Gesù. E allora bisogna guardare, ci sono molte differenze, a come la racconta, perché lì sta quello che si vuol dire. Ci sono dei profeti che raccontano la storia di Israele in modo impressionante e, scusate, assolutamente non oggettivo. Racconta da un certo punto di vista. Se prendiamo Ezechiele, per esempio, è terrificante. Non è mai andata bene, bruttissima, una cosa orribile è stata tutta la storia. Non so, non è così ovvio. E anche quello che racconta Gesù non è così ovvio. Tant'è vero che i capi non pensano che li riguardi la faccenda. I capi non pensano che stia parlando di loro. Cioè, concludono dicendo, ma caro mio, una cosa così, ma come gli salta in mente? Cosa assurda. Orbene, la cosa più assurda di questo racconto è la bontà di Dio. Gesù vuole spiegare perché lui morirà, perché sarà rifiutato e morirà. Bisogna capirlo questo, non è ovvio. Dipende dalla bontà di Dio. E Dio continua a mandare i suoi... Vi sembra logico a voi che uno, dopo che hanno ucciso i vari servi bastonati, uccisi, lapidati, dice adesso mando il figlio, certamente avranno rispetto, ma veramente è proprio no. E Gesù spiega in questo modo indirettamente non solo la bontà di Dio, perché Dio, anzi, più c'è il rifiuto, la reazione di Dio è di venire ancora più vicino. E questo è il significato della morte di Gesù. Adesso io la semplifico un po', in altri termini, come la penso, come la capisco io, cioè con altre parole. Questo è il senso del rifiuto e della morte di Gesù, la bontà di Dio. È il segno supremo di quanto Dio, perché Dio reagisce così, non si ritira, viene ancora più vicino, manda altri servi, manda addirittura il figlio, e Gesù lo spiega questo, proprio perché il figlio, nella parabola, proprio perché l'erede morirà, sicuramente per quello. Questo è quello che vuol spiegare, cioè la morte, il rifiuto e la morte di Gesù è la prova suprema che era lui. E questo Gesù lo conferma con la citazione del Salmo. Perfetto, è una cosa bellissima, anche dal punto di vista della profondità, no? Il Salmo... E nel Salmo dice proprio questo, è la conferma biblica, scritturistica, di quello che Gesù sostiene, cioè la pietra angolare, quella su cui Dio edificherà il Tempio vero, che è sempre stato promesso, il Tempio che è il popolo naturalmente, la comunità santa, la pietra angolare, per diventare pietra angolare, deve essere scartata dai costruttori. E quindi anche il vostro rifiuto fa parte essenziale di questo disegno di Dio che esprime la bontà di Dio. Certamente nella parabola c'è anche il giudizio, è chiaro, di queste guide alle quali si dice che Dio cambierà i capi. Non cambia il popolo, come diceva bene Pasquale, che non, la traduzione è un versetto discussissimo, insomma, ma è stato interpretato in passato sulla base di una concezione, ma il testo di per sé è il cambio dei capi, verrà tolto a voi e verrà dato ad altri che portano i frutti. In questo caso non è come in Isaia, la vigna va bene. In Isaia è la vigna che non va bene. Cioè, in Isaia Dio distrugge la vigna perché non va bene, non dà i frutti. Qui non è una... si richiama certamente, ma capite che ci sono le differenze sono estremamente significative, anzi sono ancora più significative. Qui non è la vigna il problema sono quelli che hanno in mano la vigna e che quindi vanno cambiati.